State ascoltando SBS Italian.
Eh sì, oggi cominciamo dai gol, perché nella pagina sportiva odierna apriamo con la vittoria della Lazio nella Supercoppa italiana. In Arabia Saudita i biancocelesti hanno superato la Juventus per 3-1, conquistando l'ennesimo trofeo della gestione Inzaghi. E mentre a Riyadh si disputava la sfida tra la squadra vincente dell'ultima Coppa Italia e quella che ha conquistato l'ultimo scudetto, gli ultimi otto in realtà, in Italia andava in scena la 17esima giornata della Serie A, un turno che ha visto l'Inter agganciare in testa alla classifica la Juventus grazie al 4-0 sul Genoa e il Milan crollare miseramente a Bergamo. Bene la Roma, che vince a Firenze e consolida il quarto posto, mentre il Cagliari incappa nella seconda sconfitta consecutiva. In coda, punti pesanti per la Spal, che va a vincere a Torino, e rende più traballante la posizione di Walter Mazzarri sulla panchina granata. Ma iniziamo dai risultati della 17esima giornata del campionato di Serie A. A Genova Juventus batte Sampdoria 2-1, a Firenze Roma batte Fiorentina 4-1, Udinese Cagliari 2-1, Inter Genoa 4-0, a Torino Spal batte Torino 2-1, Atalanta Milan 5-0, a Lecce Bologna batte Lecce 3-2, Parma Brescia 1-1, Sassuolo Napoli è in corso, siamo giunti al 90esimo, il risultato è ancora fermo sull'1-1. Naturalmente, come abbiamo già anticipato, Lazio-Verona è stata rinviata e si giocherà il 5 febbraio. La classifica: Inter e Juventus appaiate in testa con 42 punti, Lazio 36, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Bologna 22, Napoli, Torino e Milan 21, Sassuolo e Verona 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce e Sampdoria 15, Brescia 14, Spal 12, chiude il Genoa con 11 punti. Ma come detto, apriamo con la Supercoppa italiana e con la vittoria della Lazio sulla Juventus, e per farlo diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che si trova nei nostri studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, come abbiamo detto, la Lazio si mette in pratica a livello delle grandissime, perché conquista un'ennesima Supercoppa. Come abbiamo già anticipato, Simone Inzaghi, naturalmente il tecnico dei biancocelesti, dopo un inizio poco promettente, ha portato la Lazio non solo quasi al vertice della classifica della Serie A, ma al vertice della Supercoppa italiana, battendo proprio la Juventus con lo stesso risultato con cui l'aveva battuta pochi giorni fa.
Sì, ed è la quinta Supercoppa della storia della Lazio, sedicesimo trofeo della storia biancoceleste, è arrivato dopo questo 3-1 al King Saud University Stadium di Riyadh, nel quale la Lazio davvero ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha aperto le marcature Luis Alberto, pari di Dybala in quello che è stato l'unico tiro verso la porta della Lazio, della formazione bianconera, e poi nel secondo tempo la Lazio ha dilagato con le reti di Senad Lulic e di Cataldi subentrato in corso d'opera. Ascoltiamo proprio queste due reti che hanno spaccato la partita nella parte finale, nella telecronaca.
Big chance, goal, Senad Lulic, he only scores in big games, a winner against Roma in the Coppa Italia final in 2013, and could that be the winner in the Supercoppa? An unlikely goal scorer, Senad Lulic, 2-1.
I'd be taking this into the corner. Instead, they put it in the corner. 3-1. Game, set, match.
È questa dunque la telecronaca delle due reti che hanno deciso la sfida nel finale, due reti a firma di Lulic, e il telecronista faceva riferimento anche all'altro gol che ha reso indimenticabile il capitano biancoceleste nella storia della società, cioè quello nella finale di Coppa Italia 2013 contro la Roma, e poi Cataldi che ha segnato un calcio di punizione strepitoso sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Szczęsny. Dunque la Lazio vince la Supercoppa italiana e supera la Juventus per la seconda volta in stagione. I biancocelesti sono gli unici ad aver vinto contro i bianconeri per ora in campionato, 3-1 all'Olimpico circa due settimane fa, e si conferma anche la bestia nera della Juventus. È la quinta volta nella storia che solleva la Supercoppa la Lazio, dopo i successi del 98, del 2000, del 2009 e quello di due anni fa. Per la Juventus, seconda sconfitta consecutiva nella Supercoppa italiana dopo quella sempre in Arabia Saudita contro il Milan dello scorso anno. Ma ascoltiamo come Simone Inzaghi abbia ovviamente dedicato ai suoi giocatori e ringraziato i suoi giocatori per la prestazione, e poi si sia guardato bene dal provare a rispondere alla domanda del giornalista Rai, che gli chiedeva: beh, a questo punto con la Lazio a virtualmente a meno 3 dalla vetta, perché ha una partita in meno e 6 punti di distacco rispetto a Inter e Juventus, e che per l'ennesima volta dimostra di potersela giocare con la Juventus, ha chiesto il commentatore: la Lazio può dire la sua anche in ottica scudetto? Ascoltiamo come ha risposto a queste due domande il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.
Abbiamo fatto qualcosa di magico, insomma, in due settimane scarse battere due volte la Juve è un qualcosa di incredibile, ma penso che stasera sia una vittoria meritata di un gruppo forte che ha sempre creduto in quello che si faceva, e penso che si meritano tutto questo. Una vittoria strameritata e onore a questi ragazzi.
Insomma, nessun riferimento alla lotta a scudetto, però nella quale potrebbe essere coinvolta la Lazio, anche se adesso per un mese e mezzo si porterà avanti questo asterisco accanto alla propria classifica con una partita in meno da recuperare. Proprio partita in meno, intanto ha segnato il Napoli a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quindi formazione di Gattuso in rimonta per il momento avanti 2-1 e siamo nei minuti di recupero. Dicevo, questo rinvio della partita contro il Verona è stata una delle cause di qualche malumore in casa bianconera, perché la Juventus ha giocato nella serata di mercoledì a Marassi contro il Genoa, dopodiché è volata in Arabia Saudita. Viceversa, la Lazio ha giocato il recupero della giornata precedente il lunedì sera a Cagliari, quindi ha avuto almeno due giorni in più di riposo per preparare la sfida in Arabia Saudita. Oltre questo, diciamo, altre piccole giustificazioni per la prestazione dei bianconeri: intanto un modulo ancora tutto da verificare, questo tridente cui alla fine ha ceduto Sarri con Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain, che si è comportato bene in campionato, meno in questa Supercoppa, e poi la presenza di qualche giocatore che, ha detto Maurizio Sarri, probabilmente mi ha un po' illuso negli allenamenti pre-partita, perché l'avevo visto in forma e il campo invece ha dimostrato tutt'altro. Ascoltiamo il tecnico della Juventus.
La mia sensazione è che siamo arrivati all'ultima partita di questo blocco con un pizzico di energie fisiche e di energie mentali in meno rispetto a questo avversario. Purtroppo può succedere, abbiamo fatto un blocco di 8 partite impegnative in breve tempo, giocando anche una partita mercoledì, e siamo arrivati probabilmente un po' corti. Potevo cambiare probabilmente qualche giocatore in più. Mi ha frenato in questa scelta l'allenamento di ieri, un allenamento particolarmente brillante, che però probabilmente non era veritiero.
Insomma, Maurizio Sarri, diciamo, ha fatto capire, e qui tutti gli indizi portano a Mattia De Sciglio, che poi infatti ha lasciato il campo ad inizio ripresa, sostituito da Cuadrado, su quella stessa fascia. Lulic e Luis Alberto hanno fatto venire davvero i grattacapi alla difesa bianconera. Insomma, celebriamo così il successo della Lazio nella Supercoppa italiana 2019.
Allora, clamorosamente non abbiamo la conferma del 2-1 del Napoli, perché lo vedo soltanto in un sito, ma non negli altri, quindi aspettiamo dare il risultato finale. Continuiamo a dire che è 1-1 e poi magari fra qualche minuto daremo quello che è il risultato definitivo. Allora, parlando proprio di campionato,
dici che c'è il VAR di mezzo, eh?
Non lo so, perché purtroppo ho il monitor acceso qui davanti a me, ma sta trasmettendo la partita del Real Madrid.
Adesso, senza entrare troppo nei sì, dettagli, io ho due siti e entrambi mi dicono che è finita con la vittoria del Napoli per 2-1. Reggio Emilia contro il Sassuolo al 94esimo, c'è stata questa rete di Elmas, anche se poi si parla di autogol. Vabbè, insomma, diciamo che saremo più precisi,
sì,
più
esatto,
avanti.
Allora, invece, dicevamo, parliamo del campionato. La Juventus, prima di questa uscita negativa, aveva ottenuto i punti nella partita di mercoledì contro la Sampdoria, ma è stata agganciata dall'Inter che, insomma, ha reso ancora più triste il fine settimana dei genovesi.
Delle genovesi, nel senso
sì,
che...
dei genovesi oltre... e delle genovesi.
Ah, sì. Tu dici di tutti i genovesi, sì. Ma non lo so, secondo me invece quelli della Samp hanno abbastanza goduto per il 4-0 con il quale l'Inter ha surclassato il Genoa, tra l'altro costringendo il grifone di Thiago Motta all'ultimo posto in classifica, partita nella quale Antonio Conte doveva fare a meno di alcuni giocatori, soprattutto in zona d'attacco. Mancava Lautaro Martinez e infatti la maglia titolare è andata subito al giovanissimo Sebastiano Esposito, 17enne, che ha trasformato il calcio di rigore su gentile concessione di Romelu Lukaku, che lo porta di diritto nella storia nerazzurra. Diventa il più giovane marcatore di sempre a segnare una rete con la maglia dell'Inter in casa al Meazza. Per il resto, come detto, partita a senso unico, 4-0 per l'Inter di Antonio Conte, con il belga che ha segnato due reti, Lukaku al 31esimo, al 71esimo, ha raddoppiato Gagliardini al 32esimo, la terza rete portava la firma di Sebastiano Esposito. A fine partita Antonio Conte ha voluto comunque ringraziare alcuni giocatori, in particolare Gagliardini, Vesino e Borja Valero, per aver stretto i denti. Il riferimento, come al solito, è quello alla panchina un po' corta, che lo obbliga a schierare quasi sempre gli stessi uomini, in qualche caso anche quando le loro condizioni fisiche non riterrebbero l'utilizzo ideale. Ascoltiamolo, l'allenatore dell'Inter.
Sì, assolutamente, c'era voglia di finire nel migliore dei modi quest'annata, anche questi cinque mesi e mezzo che, in cui abbiamo iniziato questo percorso. Penso che i ragazzi hanno risposto nella maniera giusta, nonostante, ribadisco, una situazione che forse oggi si era ancora accentuata di più, no? A livello di problematiche. Quando hai questo tipo di giocatori che antepongono l'io al noi, puoi essere solamente felice. E poi, ripeto, quando poi hai questo tipo di prestazioni, abbiamo reso facile, tra virgolette, una partita che per noi era molto molto difficile. Sono veramente molto contento per tutti quanti.
Questo era Antonio Conte, che purtroppo l'ha detto due volte su due, quindi non sono riuscito a trovare l'audio nel quale non si contraddiceva. Ha detto, finché andò ai giocatori che antepongono l'io al noi, il concetto era esattamente l'opposto, voleva dire quando hai i giocatori che preferiscono il gioco di squadra, quindi antepongono il noi all'io. Ma sia in questo caso ai microfoni di Sky, sia poi dopo in conferenza stampa, ha detto esattamente la stessa cosa. Antonio Conte quindi aveva studiato la poesia a memoria, ma non ricordava l'ordine delle parole. Dall'altra parte, Thiago Motta, allenatore del Genoa, che a questo punto è ultimo in classifica, che nelle ultime due partite non è riuscito neanche a segnare, ha perso con l'Inter e nel derby contro la Samp, in precedenza un 2-2 anche abbastanza amaro a Lecce, ha comunque detto di continuare a credere nei suoi giocatori. Queste le parole del tecnico italo-brasiliano del Grifone.
Quando ha citato queste sfide, sapevo io dei problemi, sapevo com'era la situazione del Genoa. E non mi spaventa, e non mi spaventa nemmeno oggi. Beh, io, anche con un risultato così questa sera, sono orgoglioso dei miei giocatori, perché loro cercano di fare quello che chiedo io, cercano di farlo al 100% tutti i giorni, anche in una partita che non è andata bene come stasera, e io li difenderò sempre.
Questo era Thiago Motta, dunque allenatore del Genoa, sconfitto per 4-0 al Meazza dall'Inter. Il premio di partita, almeno secondo i giornalisti, alla fine è andato a Sebastiano Esposito, questo ragazzo nato il 2 luglio del 2002 a Castellammare di Stabia, che ha segnato su calcio di rigore il momentaneo 3-0 dell'Inter contro il Genoa, e poi praticamente si è commosso ai microfoni dei giornalisti. Lo ascoltiamo.
Appena visto mia mamma e gol per lei, mi sono commosso. Ringrazio tutta la società e tutta la mia famiglia che mi è sempre vicino. Non devo negare che stanotte non ho dormito. Pensavo tutta la notte questa serata, non potevo sognare una serata migliore. Ringrazio ancora una volta il mister, la società. Spero di continuare così e di andare avanti su questa strada.
Ti dico una cosa, sei il più giovane marcatore della storia dell'Inter a segnare a San Siro, superando anche Beppe Bergomi. Sentendo queste cose, ma anche mettendo la maglia dell'Inter in Serie A, insomma, cerchi di realizzi che il tuo tatuaggio, inseguire il tuo sogno anche se ti tormenta, si sta realizzando?
Penso che tutti i sacrifici che ho fatto si stanno ripagando. I panini che mangiavo prima dell'allenamento, penso che sto raccogliendo quei frutti che ho seminato, diciamo.
I panini di Sebastiano Esposito, un po' l'icona dei tanti sacrifici fatti da questo ragazzino, come detto, originario di Castellammare di Stabia, che però è poco più che bambino, a 9 anni si è trasferito a Brescia per giocare nelle giovanili delle Rondinelle, poi è stato preso dall'Inter e nella formazione nerazzurra è cresciuto negli ultimi 5 anni e adesso, anche alla luce di quello che potrebbe essere il mercato invernale dell'Inter, dovrebbe tornare nelle retrovie, diciamo nelle categorie di più di sua competenza per quanto riguarda semplicemente l'anagrafe, ma intanto ha dimostrato di avere veramente le stimmate del grandissimo giocatore.
Infatti si sente che comunque è cresciuto a Brescia. Vabbè, scherzi a parte, abbiamo anche la conferma a questo punto della partita Sassuolo-Napoli. In effetti ha vinto il Napoli per 2-1, gol proprio in chiusura di gara al 94esimo, in realtà è un'autorete di Obiang su un tiro di Elmas. Poi naturalmente vi daremo ulteriori dettagli quando avremo anche la descrizione del gol. A questo punto il Napoli sale in classifica rispetto a quello che vi abbiamo detto in precedenza e arriva a 23 punti, quindi scavalca... 24, quindi scavalca il Bologna.
Perché da qualche anno la vittoria porta 3 punti. Marco.
Davvero, guarda, mi dai certe notizie.
Pensavo fossi fermo al 91.
No, è che ho una classifica qui che chiaramente...
vabbè, ho capito, c'è il sito che non dava gol del Napoli, sì. C'è la classifica che poi 2 punti che cosa sono? O 1 o sono 3, ecco. Marco.
Lucchi. Vabbè, qui c'avevo 21 scritto, quindi ho fatto più 2, 23.
Appunto, hai fatto più 2, non ricordandoti che da tipo 25 anni sono 3 i punti per chi vince le partite di Serie A. Ci vogliamo fermare per una pausa e poi parlare invece dell'altra sponda di Milano, che invece gioisce un po' di meno in questo fine settimana?
Molto volentieri. E allora, dicevamo delle milanesi, abbiamo detto dell'Inter che ha battuto 4-0 il Genoa e invece crolla, e veramente è il caso di dire crolla, il Milan a Bergamo contro l'Atalanta, perde 5-0. Dario, tu che sei enciclopedico, da quanto tempo il Milan non perdeva 5-0 in una gara di Serie A?
Questa è un po' infamacchiona come domanda, ma ho la risposta. Erano 21 anni da una partita persa allo Stadio Olimpico proprio contro la Roma per 5-0, anche in quel caso. Se non ricordo male era l'ultimo Milan di Fabio Capello. Fatto sta che all'epoca si parlò di grandissima umiliazione e parole simili sono state usate dalla dirigenza rossonera dopo questo 5-0 al Gavi Stadium di Bergamo. Ascoltiamo al riguardo Svone e Boban.
Ma credo che su questo non ci siano dubbi, ognuno sente un dolore profondo, cioè è bruttissimo, è anche ovviamente che è imbarazzante perdere 5-0 al Milan, soprattutto con la non prestazione che abbiamo visto.
Questa Svone Boban dunque su questo 5-0 rifilato dall'Atalanta al Milan, un 5-0 nato con la rete iniziale dopo 10 minuti del Papu Gomez, che ha preso palla sulla tre quarti sulla sinistra e poi ha fatto un po' quello che ha voluto, sfidando Conti, superandolo in un paio di circostanze e poi trovando l'angolino alla sinistra di Donnarumma. Ha segnato poi altre 4 reti nella ripresa l'Atalanta, tra l'altro una molto ma molto bella con Ilicic, autore di una doppietta, una con Pasalic e una nel finale con Muriel. A Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, hanno chiesto in particolare un commento sulla prima delle reti, quella del Papu Gomez, particolarmente spettacolare. Ascoltiamolo.
Quando sei di fronte a una prodezza tecnica di quale forse non hai pensieri, è talmente bello che di fronte a una prodezza tecnica di questo genere rimani esterrefatto.
Giampiero Gasperini sul gol di Alejandro Dario Papu Gomez, che ha aperto le marcature in questo 5-0 clamoroso dell'Atalanta sul Milan che alla fine ha visto addirittura Gigio Donnarumma uscire dal campo tra le lacrime. Ascoltiamo quella che è la sensazione, il sentimento prevalente secondo Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della gara.
Deluso enormemente, deluso da me stesso e dai miei giocatori. Abbiamo sbagliato completamente l'approccio, le responsabilità sono mie e chiaramente sono le mie, però ho preparato io la squadra, l'ho schierata io, ho scelto io i giocatori, sono anche loro le responsabilità, perché chiaramente l'approccio abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, Atalanta ha fatto un po' quello che voleva, poi abbiamo sistemato alcune posizioni sul campo. La seconda metà del primo tempo abbiamo avuto anche delle situazioni che con un po' più di precisione potevamo anche sfruttare, ma è stata la non reazione nel secondo tempo, ma è tutta la prestazione che è stata troppo negativa, quindi vuol dire che abbiamo sbagliato troppo. Abbiamo sbagliato troppo tatticamente, troppo tecnicamente e mentalmente, e quindi e abbiamo trovato nella nostra giornata peggiore l'avversario peggiore che ci potesse capitare, perché Atalanta ha un'intensità e una qualità in questo momento, nella giornata di oggi, troppo superiore a noi.
Senti, il Gasp secondo te l'anno prossimo dove va ad allenare? Secondo insomma, te non è che ci sono conosci l'ambiente.
Non credo che vada all'estero, bisogna vedere come si comporterà Gattuso sulla panchina del Napoli. Al momento Fonseca sembra molto saldo su quello della Roma, e bisogna vedere se Simone Inzaghi tornerà ad essere un obiettivo di qualche big, cosa che al momento è probabile. Simone Inzaghi poteva già essere il sostituto di Allegri su quella panchina della Juventus lo scorso anno, poi una stagione non brillantissima della Lazio ne aveva fatto un po' scendere le quotazioni. Ma Simone Inzaghi è sicuramente pronto per una grande panchina e potrebbe dunque liberarsi eventualmente quella della Lazio per Gasperini. Va detto che Gasperini ha portato l'Atalanta agli ottavi di Champions League, quindi insomma, per lui stesso, che già ha rifiutato la Roma l'estate scorsa, è difficile pensare a un contesto ideale per esprimersi al massimo, sicuramente migliore di quello di Bergamo, finché riesce a portare, secondo me se porta l'Atalanta nuovamente in Champions rimane a Bergamo, altrimenti appunto bisogna vedere che cosa farà Gattuso sulla panchina del Napoli e se la Lazio si priverà di Simone Inzaghi.
Parliamo adesso della Roma, che ha fatto ben 4 reti a Firenze inguaiando Montella, perché insomma questa è un'ennesima sconfitta di una stagione da dimenticare per i Viola.
Sì, alla fine è arrivato l'esonero per Vincenzo Montella dopo questo KO interno, in una sfida nella quale la Fiorentina tra l'altro era partita anche molto bene nei primi 20 minuti, poi ha subito un 1-2 con Edin Dzeko su assist di Zaniolo, imbeccato molto bene da Lorenzo Pellegrini, raddoppio di Kolarov su calcio di punizione, ha accorciato le distanze la Viola al 34esimo con Milan Badel, poi nella ripresa la Fiorentina ci ha provato nel primo quarto d'ora, poi anche ha lasciato mollato un po' gli ormeggi, la Roma era approfittato con altre due belle reti, anche in questo caso iniziative individuali, ma al termine di azioni corali con Lorenzo Pellegrini e con Nicolò Zaniolo in contropiede. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico giallorosso Paolo Fonseca.
Penso che piano piano la squadra ha migliorato molto, ma dobbiamo essere equilibrati, perché non ha finito la prima parte della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la squadra. Ma sono ovviamente molto soddisfatto con questi primi mesi.
Primi mesi, insomma, diciamo che c'è più ritmo in campo quando gioca a Roma rispetto alle conferenze stampa di Paolo Fonseca, che però insomma diciamo già si è sciolto con l'italiano,
ma
ancora non ha preso proprio il ritmo quello coinvolgente. Andiamo rapidamente con le altre, iniziando dal Cagliari, che ha subito prima in settimana, inizio settimana, abbiamo detto lunedì, la sconfitta nel posticipo contro la Lazio, una sconfitta non del tutto meritata, è giunta con due reti incassate alla Sardegna Arena a tempo praticamente scaduta. È stata più netta la sconfitta invece incassata con lo stesso punteggio 2-1 alla Dacia Arena di Udine contro i friulani, che hanno aperto le marcature al 39esimo con De Paul, pari di Joao Pedro a 5 minuti dal termine, ma il pareggio è durato appena un minuto perché poi Fofana, Seco Fofana, ha siglato la rete del 2-1 per i friulani. Dicevamo secondo KO consecutivo per i sardi, che comunque rimangono saldamente in zona Europa League a quota 29 punti, 4 lunghezze di vantaggio sul Parma che è stato fermato sull'1-1 in casa dal Brescia. È successo tutto nel secondo tempo, vantaggio delle rondinelle con Balotelli, che non era partito dall'inizio ma poi è entrato al posto di Alfredo Donnarumma, che nel primo tempo si era divorato un gol clamoroso. Poi a tempo quasi scaduto il pari del Parma con Grassi, punteggio che probabilmente lascia scontente entrambe, perché per il Parma sono sicuramente due punti persi, per il Brescia in caso di vittoria sfumata all'ultimo minuto. Brescia sarebbe uscito dalla zona retrocessione, zona che invece vede ancora ben coinvolta la spalla. La formazione ferrarese comunque ha ottenuto la prima vittoria esterna della stagione andando a vincere 2-1 a Torino contro i Granata. Partita molto particolare perché il Torino era passato in vantaggio dopo 4 minuti con Rincon, ha rischiato più volte di raddoppio soprattutto in una circostanza con Belotti, poi al 42esimo è arrivato il pareggio del brasiliano Strefezza e poi nella ripresa il Toro ha pagato l'espulsione molto ingenua di Bremen per doppia ammonizione. Nonostante il pari, Mazzarri ha provato ad inserire una punta in più, dunque a vincere la partita schierando Zaza al posto di Lukic, e invece così facendo ha lasciato il fianco scoperto alla spalla che ha trovato con Petagna la rete del successo. Allora, ascoltiamo come Mazzarri faccia in parte anche mea culpa su quella decisione di inserire una punta in più.
È sembrata una partita molto stregata da tutti i punti di vista, vedere anche Ansaldi mentre si fa male, si prende l'1-1, siamo rimasti in 10 con due cartellini molto penabili e via dicendo. Quindi io forse ho sbagliato a mettere un altro attaccante perché ero convinto per come giocava la squadra che la volevamo vincere anche in 10, stavamo giocando bene e purtroppo abbiamo pagato anche la beffa di perdere, abbiamo preso anche questa.
Perso anche questa il Torino, merito come detto di una grande spalla al primo successo esterno. Ascoltiamo le parole piuttosto colorite dell'autore del momentaneo pareggio della formazione di Semplici.
Sì, la squadra è così, non muovo un cazzo, quindi andiamo sulla fine adesso e facciamo quel secondo tempo ancora di più per portare a casa quei punti.
Italo-brasiliano, e ci ha messo questo tocco natalizio a conclusione della prima ora di trasmissione.
Quella parola si usa anche a San Paolo del Brasile, comunque, per ovvi motivi di italianità. Detto questo, grazie Dario Castaldo, ci risentiremo nella seconda ora per fare il punto sugli altri sport e anche sulla A-League, naturalmente. E allora, Gol ci introduce e ce lo auguriamo a Dario Castaldo negli studi di Melbourne. Che comunque,
eccomi!
Eccolo. Allora, innanzitutto, prima avevo detto, errando...
Cosa?
Che questo brano era degli anni 80, mi sbagliavo, ma non di tanto, è del 93.
Beh, sì.
Quindi ha 20, quasi 27 anni, perché siamo quasi nel 2020, ed era la sigla di Mai dire gol, lo sappiamo.
Diamogli 26 anni, è un bel numero.
Sì. Quasi allora, sempre. C'è Elio che sta gridando gol, Gattuso anche grida gol, ma lo fa al 94esimo per un autogol.
Sì. Di Obiang su tiro di Elmas ha deciso questa sfida tra Sassuolo e Napoli, posticipo della 17esima giornata, l'ultima prima della pausa natalizia, con successo della formazione partenopea in trasferta, un primo tempo davvero negativo per la formazione di Gattuso, con il Sassuolo in vantaggio al 29esimo con una volée di Traoré su assist di Locatelli. Pari del Napoli al 12esimo della ripresa con la prima rete in questo campionato di Allan, che praticamente ha fatto da centravanti, ha sfruttato un velo di Milik, e poi al 94esimo è arrivata la rete di Obiang. In tutto questo noi dovremmo avere il contributo di Rino Gattuso. La domanda era: nonostante questo brutto primo tempo, il Napoli esce fuori con 3 punti dalla sfida di Reggio Emilia, può rappresentare una svolta nel campionato dei partenopei? Ascoltiamo Gattuso.
Brutto. Grazie. È un complimento, penso. Siamo stati inguardabili, abbiamo sbagliato di tutto, poco movimento senza palla, sistematicamente venivamo anticipati, volevamo giocare ma non riuscivamo a creare nessuna linea di passaggio. Tante imbucate, penso che a livello tecnico-tattico abbiamo commesso tantissimi errori. Secondo tempo abbiamo cominciato a vedere un po' quello che mi piace, squadra compatta, squadra nei 20-25 metri, soffrire, non si sono viste più imbucate, tutti in movimento, riusciamo a palleggiare, riusciamo a fare una pressione, siamo riusciti a fare una pressione ben organizzata e penso che sicuramente non siamo guariti, perché ci vuole del tempo, però bisogna ripartire dal secondo tempo, dall'organizzazione, dal sacrificio. Ho visto gli attaccanti esterni che sistematicamente facevano i quinti, o non i terzini che facevano i quinti, e questo penso che dobbiamo continuare su questa strada qua.
Scusa, cosa vuol dire facevano i quinti, Dario?
gli esterni, diciamo, come se ci fossero cinque uomini sulla stessa linea.
Ah, ok.
Stessa linea,
ti ringrazio,
diciamo.
Proprio.
Gli esterni molto larghi, ecco.
Non
sì, lo so, delle volte ci vogliono i sottotitoli. Per... C'è anche chi dice attaccare lo spazio, e ricordo un collega che per la prima volta pensò che non si parlasse di calcio, ma di ingegneria aerospaziale. No, attaccare lo spazio significa sostanzialmente servire un assist, un passaggio al compagno, laddove non ci sono avversari, dove il compagno può esprimersi in una corsa fluida e senza impedimenti. Questo era Rino Gattuso. Dunque il Napoli risolleva la testa, ottavo posto in graduatoria per la formazione campana. Eravamo invece debitori di un'ultima partita per quanto riguarda la prima ora di trasmissione. È stato un divertente 2-3 quello del Via del Mare di Lecce tra i salentini e il Bologna. Il Bologna ha dominato nel primo tempo, rete di Orsolini, nella ripresa è arrivata il secondo gol di Soriano su intelligentissimo assist di Palacio, e poi il terzo gol ancora di Orsolini. Nel finale il Lecce di Liverani ha alzato un po' la testa con una rete di Babacar e poi una di Farias nel finale, ma insomma il Bologna esce fuori con tre meritati punti dal Via del Mare di Lecce, seconda vittoria consecutiva per i felsinei, che salgono al nono posto scavalcando Torino e Milan. Viceversa il Lecce rischia adesso qualcosa in più, risucchiata nei bassi fondi, adesso ha soltanto una lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto, quindi hanno chiesto al presidente proprio dei giallorossi salentini, Saverio Sticchi Damiani, se possono esserci conseguenze per Liverani, oltre che eventualmente necessità di muoversi sul mercato durante la finestra invernale. Sticchi Damiani da una parte ha rassicurato sulla solidità della panchina di Fabio Liverani, dall'altra ha detto invece abbiamo davvero bisogno dei rinforzi. Ascoltiamolo. È meglio se lo fai ascoltare tu, Marco.
Beh, vabbè, questa poi facciamo tutto un conto.
È impensabile una rivoluzione, perché se noi abbiamo una possibilità di salvarci in questo campionato così difficile è proprio perché c'è un gruppo dai valori morali, personali, fortissimo, che ci ha portato sino a qua, con un allenatore straordinario. Quindi il gruppo è questo.
Allora, Saverio Sticchi Damiani per il Lecce, abbiamo 1 minuto e 8 secondi, come tu ben sai. Vogliamo parlare un attimo della A-League, proprio un attimo?
Giornata numero 11 con due pareggi con gol, quello tra Western Sydney Wanderers e Western United e quello tra Wellington Phoenix e la capolista Sydney FC. Roboante la vittoria per 6-2 del Perth Glory sul Newcastle Jets. Il Victory si è aggiudicato un po' a sorpresa il derby di Melbourne contro il City per 2-1 con lo stesso punteggio. Central Coast Mariners hanno battuto l'Adelaide United per 2-1 in classifica. Sydney 25, poi Melbourne City 19, Western United 17, risale al quarto posto il Perth Glory a quota 15.
E per oggi è veramente tutto, grazie a Dario Castaldo per queste informazioni sportive, grazie a tutti i colleghi per aver collaborato alla messa in onda del programma di questa mattina. Da parte di Marco Lucchi un augurio di una buona giornata, noi torniamo come sempre domani mattina alle 8.
Ciao!
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.